La giovane Italia. La giovane Italia.
Amiche ed amici di TMV Radio, bentornati al consueto appuntamento del venerdì sera con La giovane Italia, una finestra aperta sul mondo del calcio giovanile, sul mondo dei giovani italiani. Questa sera, per il momento, nelle vesti tra virgolette istituzionali di LG sono solo, perché Paolo Ghisoni ci raggiungerà tra pochissimo in collegamento telefonico come sempre. Sono però già in gradita compagnia, perché dall'altro lato, non della cornetta ma di internet, in collegamento Skype, tra l'altro novità per l'occasione, quindi lo ringrazio tantissimo per essersi prodigato, per essere presente in video questa sera, c'è Moreno Zocchi, direttore sportivo dell'Imolese e grande amico della Giovane Italia, che saluto con molto piacere e ringrazio di essere qui stasera. Buonasera Moreno.
Ciao, grazie, buonasera a tutti.
In attesa del nostro amico Paolo, Moreno, iniziamo io e te questa puntata del venerdì con la Giovane Italia. Giovane Italia che fa rima con Imolese, non dal punto di vista linguistico, ma sicuramente dal punto di vista della verdissima e italianissima rosa che insieme al tuo staff hai allestito anche quest'anno per la formazione di Mister Catalano.
Sì, è vero, noi all'Imolese abbiamo la fortuna di avere una proprietà che crede tantissimo nei giovani italiani e fa della mission che vuole la Serie C un punto fondamentale di partenza, perché il fatto di avere in rosa 15 o 16 giovani, e quando parlo di giovani parlo di 2000, 2001, 2002, 2003 e non più di 98 e 99, penso che sia un ottimo punto di partenza. È chiaro che a questo vanno fatti seguire i risultati come prima cosa e come conseguenza la grande crescita che devono avere tutti i giocatori che per un anno avranno il piacere e la fortuna di essere a lavorare con noi, con alle spalle una società che per prima cosa negli anni non ha voluto spendere i soldi per i giocatori, ma li ha voluti giustamente spendere per le strutture. Noi abbiamo un centro sportivo con 5 campi in erba e 3 in sintetico, quindi anche i ragazzi del settore giovanile possono quotidianamente svolgere il loro lavoro in un posto che è veramente una favola per una società di Serie C.
Eh sì, appunto, è una favola, credo, anche per qualcuno al piano superiore, mi sento di dire. Però sicuramente per la Serie C, senz'altro, un lusso non da poco. Tra l'altro, insomma, i ragazzi del vostro settore giovanile fortunatamente hanno potuto riprendere per quanto riguarda il Primavera 3. Da qualche settimana è ripartito questo nuovo format del campionato, no? Insomma, il vecchio campionato Berretti che, nell'ottica di riforma della categoria, diventato Primavera 3. Già che ci siamo, ti chiedo un tuo parere su questa novità regolamentare, in attesa appunto di capire come funzionerà poi questo meccanismo di promozioni e retrocessioni che di fatto unificherà la categoria tra Serie A, Serie B e Serie C.
Ma sai, già il fatto di giocarti qualcosa e non solo lo sviluppo psicofisico e tecnico per quanto riguarda i ragazzi è qualcosa di importante per quanto riguarda le nuove regole di Primavera 1, Primavera 2, Primavera 3 e Primavera 4. Cioè, mettendoci le retrocessioni e le promozioni, è vero che metti una tensione in più, però sicuramente trovi dei ragazzi che nel momento in cui hanno la fortuna e la bravura di salire in prima squadra sono comunque più pronti alla ricerca del vincere il duello, del superamento dell'avversario attraverso sia il gioco ma anche attraverso la determinazione e la cattiveria agonistica.
Sì, il famoso giocare per i tre punti, no? Che magari a livello giovanile ancora non si ha percezione, invece qua con meccanismo di promozione e retrocessione chiaramente già per gli under 19 iniziano a contare doppiamente i punti che poi si riportano chiaramente quando si sale di categoria. Tra l'altro abbiamo parlato dei giovani, giovanissimi anzi, del Limolese. Ci sono tantissimi ragazzi che sono transitati dalla Giovane Italia, nell'ambito della Giovane Italia, negli anni. Quest'anno ne abbiamo due sull'almanacco, che è in uscita a brevissimo, prossima settimana sarà disponibile. Sono il portiere Alessandro Siano e Tonetto, difensore Tonetto, figlio d'arte tra l'altro, perché insomma il papà Max Tonetto è passato al Cesena, lui, se non sbaglio, nel mercato invernale. Però insomma sono due ragazzi che avete visto crescere in quella che è stata la loro prima esperienza da professionista, e in particolare credo che Siano sia stata veramente una mossa molto molto azzeccata da parte vostra, perché insomma alla Juve aveva fatto un percorso importante, però in primavera non aveva giocato con continuità, e invece mi sento di dire che vi siete trovati in casa un portierino di ottima prospettiva.
Ma è vero, e bisogna anche essere sinceri quando si prendono dei ragazzi del genere, e soprattutto portieri. Io non posso dire di essere un esperto di portieri, quindi ho cercato di capire attraverso qualche telefonata con i ragazzi della Juve che avevo anche quando ero dirigente del settore giovanile juventino, e che magari adesso anche lavora in nazionale come Pavarini. E Siano ci è stato consigliato veramente con grande calore da parte di tutti, perché è un ragazzo straordinario dal punto di vista psicologico, un ragazzo a cui piace studiare, un ragazzo educato, un ragazzo intelligente, e che all'interno del campo, nelle 4-5 ore in cui è impegnato nel fare il proprio lavoro, davvero ci mette tutta la passione possibile. Ma ce ne sono molti più di due, perché
sì,
secondo
sì,
me
certo.
Torrasi, capitano della
Bravo.
Del Milan,
esatto,
Lombardi,
infatti, Torrasi era un altro dei nomi che ti avrei fatto sicuramente, perché poi la sua storia è molto particolare. Frenato, era una grandissima promessa da ragazzino, frenato da tanti infortuni al momento, no, del passaggio in primavera. Quest'anno, certo, che finalmente sta trovando tregua dal punto di vista fisico, stanno emergendo le qualità di un giocatore che le aveva già fatte intravedere appunto nel percorso giovanile, e quest'anno le sta mostrando alla grandissima anche tra i professionisti. Insomma, è stato sicuramente uno dei protagonisti della vostra prima parte di stagione.
Certo, è vero. Io ho la fortuna di avere un presidente che ha giocato a calcio anche a livello professionistico. Sì. Quindi quando nel periodo del lockdown, cioè dal febbraio scorso, abbiamo iniziato a guardare giocatori, ho sempre fatto vedere a lui e al direttore generale Marco Montanari tutti i giocatori che avevo in testa di portare a Imola. E l'approvazione di tutti quelli che sono arrivati è arrivata anche da loro due, perché comunque sono due persone che di calcio capiscono, soprattutto il presidente, e che è giusto ascoltare, perché ha delle idee che, per quanto riguarda la gestione di una società come Limolese, sono davvero difficili le idee che ha il presidente riscontrarle in un altro ambiente, in un'altra società del nostro livello.
Difficile trovare, mi verrebbe da dire, anche presidenti così giovani, perché insomma è una rarità, no? Avere un profilo così, e forse proprio le idee e il dinamismo comunque di un presidente che è un imprenditore ma conosce bene il calcio professionistico fanno poi la differenza, credo, a maggior ragione in momenti delicati come questo qua, in cui serve un'idea di fondo, una programmazione, una pianificazione per sopperire a un momento storico che è delicatissimo per tutti, a maggior ragione per le squadre di Serie C, credo.
Ma è vero, anche solo, guarda, un aneddoto, quando avevamo deciso di cambiare allenatore, che era fine anno, se non mi sbaglio il 20 di dicembre, siamo stati costretti ad esonerare Cevoli dopo molte sconfitte, e l'idea mia da direttore sportivo, comunque con 18 anni alle spalle, era quella di prendere un allenatore per cercare di salvarsi. le parole del presidente mi colpirono molto e mi disse: Moreno, andiamo avanti con le nostre idee, cioè andiamo avanti prendendo un allenatore che ama il gioco e che è l'unico modo che abbiamo di poter valorizzare i nostri giocatori, che se noi li costringiamo a non giocare a calcio, ma se andiamo solo alla ricerca del risultato, retrocederemo come ultimi. E quelle parole fecero sì che mi fecero cambiare idea, quindi ogni confronto, ed è quotidiano il confronto che abbiamo tra di noi, è comunque sempre, porta sempre a qualcosa di positivo. Se poi aggiungiamo al fianco del presidente anche la figura della moglie, la signora Fiorella, certo, Poggi, che è il vicepresidente della società, lì le idee vanno a incontrare anche una programmazione che negli anni ha portato e porterà veramente grandi frutti per la città di Imola e per l'Imolese.
Sì, hai fatto bene sicuramente a sottolinearlo, perché insomma dimostra una volta di più come anche in ambito dirigenziale certe figure femminili con determinate caratteristiche e determinata professionalità possano contribuire ad alzare il livello poi anche del movimento maschile. Tra l'altro, insomma, la scelta di Catalano credo sia anche nel solco di un allenatore abituato a lavorare con i giovani. Ha fatto molto bene lui con la primavera del Parma due o tre stagioni fa, arrivando in semifinale del torneo di Viareggio, quindi insomma è una personalità che si confà anche al tipo di struttura e di organico che avete in squadra.
No, verissimo, verissimo, ed è vero tutto quello che stai dicendo. Io ricordavo di essere andato a vedere uno o due allenamenti quando Lillo allenava la primavera del Parma, e non mi piace parlare tanto del lavoro sul campo, perché quello poi lo vedono tutti, sia durante la settimana che la domenica. Mi piace però parlare di un allenatore che ha una passione straordinaria, che vive il calcio 18 ore al giorno e che nelle restanti 6 ore parla ininterrottamente con i giocatori per spiegare quello che lui ha in testa sia negli allenamenti che nelle partite, e questo fa sì che durante il quotidiano l'allenatore possa interagire con loro mettendosi al loro livello e potendo far sì di dire qualsiasi cosa, perché viene accettata dai ragazzi nel modo giusto.
Oh, intanto ci ha raggiunto Paolo Ghisoni, che saluto, a cui do il benvenuto. Paolo, se ci senti, batti un colpo.
Beh, no, non batto perché sono in macchina. Però
eccolo, no, allora no, mani sul volante, mani salde sul volante.
hai trattato bene il direttorissimo fino adesso?
Ciao Paolo.
Ho trattato bene, grazie. Moreno?
Sì, molto, grazie.
Bene, bene, fa piacere. Poi c'ho la recensione poi con Paolo, quindi...
Sì, ma le 18 ore di allenamento, stavate parlando di chi? Di me? Cioè alla fine della...
No, sono 22 le ore di allenamento, Paolo. Ah, so, okay, che tanto non dormi.
Sei un atleta degli anni 80, quindi sono un'ora e mezza, l'ora e un quarto di allenamento quotidiana che fai e basta e avanti.
No, ma aspetta Moreno, l'allenamento era sopportare tutto il resto, capisci? Ah, okay. L'allenamento era sopportare tutto il resto del gruppo.
Vabbè Paolo, da questo punto di vista sei preparatissimo allora, cioè neanche Zeman ti avrebbe fatto una preparazione così.
Cintura nera, cintura nera.
Con Moreno stavamo parlando un po' insomma dell'Imolese, di questo esempio di programmazione, di lungimiranza e di idee che è raro, mi verrebbe da dire, non solo in Serie C ma in generale un po' in tutto il panorama nazionale. Insomma, lo conosciamo bene lui, conosciamo bene come lavorano a Imola e penso insomma sia un esempio lampante di come si possa far calcio anche a certi livelli senza perdere la propria identità e facendo attenzione non solo ai risultati ma anche a tutto quanto il resto che ruota attorno all'organizzazione, no Paolo?
Sì, poi vabbè, con Moreno c'è un rapporto non solo diciamo professionale, certo, ma anche di amicizia. È anche un nostro uomo test, cioè noi quando alla fine verghiamo delle schede, dei profili, il primo che si può dire fuori dai denti, ma poi io e lui abbiamo condiviso anche delle tecnologie del calcio francese, della Youth League, quindi uso anche il francesismo, quello che ci cazzia se le cose non vanno bene, è lui da questo punto di vista, quindi forse posso dirlo, uno dei complimenti più belli ci è arrivato proprio da una sua considerazione, non so se l'ha fatto per piaceria oppure per commozione e per pietismo, però dice che nel suo lavoro, fino a quando diciamo non conosceva bene quello che facevamo, si appoggiava molto alla parte video e poi dopo eventualmente dava un'occhiata a quelle baggianate che scrivevamo noi sul libro. Adesso in realtà, essendo uno dei nostri produttori del database, è incuriosito da qualche ragazzo che noi tracciamo, si va anche a vedere, quindi questa è una grossa...
No, prima vado a leggere la scheda della Giovane Italia e dopo vado a vedermi il video, è vero,
certo,
verissimo.
Certo, quindi per noi, voglio dire, apprendisti stregoni a confronto di uno che lo fa di professione è un grosso punto di partenza, insomma, dico di partenza perché adesso che arriva anche la parte video sarà un ulteriore tassello e lì non ci possiamo più permettere nemmeno di essere bugiardati da te, Moreno, perché nel momento in cui lo fai vedere un giocatore e dici che è biondo, alto e scattante, poi in realtà certo, è bruno, filiforme, quindi abbiamo un ulteriore antifurto interno. Però su Imola, guarda, la cosa che mi fa più piacere è vedere tanti giocatori italiani, vedere che lui cerca prima di tutto il prodotto interno lordo, di valorizzare quello che c'è in casa nostra. E poi ci sono un paio di ragazzi, insomma, che ho piacevolmente riscoperto in attività, visto che poi dopo non hanno mai smesso, però li avevamo un po' persi dei tempi delle giovanili, uno su tutti è Fabio della Giovanna, sì, che peraltro ho scoperto essere, diciamo, un fruitore del nostro partner, che è l'Università Unipegaso, perché sta facendo anche il percorso accademico.
Certo, vero, vero, vero.
Questa cosa la introducevi giustamente prima, Moreno, parlando nello specifico di Siano, ma insomma di tutti i tuoi ragazzi.
Di Siano,
insomma,
di Pilati, che oltre ad essere un ottimo giocatore del proprietà Sassuolo, così come Aurelio, è un ragazzo anche lui che studia, quindi non ce n'è uno solo, ce ne sono 4-5 che oltre alle 4-5 ore, ripeto, che dedicano all'allenamento, le restanti ore vengono dedicate allo studio.
Non è affatto un tema scontato, anzi ci stiamo battendo molto su questo tasto, no Paolo, ultimamente.
Un'altra cosa, cioè, che poi Moreno ce lo potrà confermare, il fatto del cambiamento di mentalità, mi diceva un suo ex giocatore Federico Giraudo, che adesso è a Pesaro, che molti ragazzi hanno timore, avevano timore, meglio, giusto usare tempo imperfetto, nel comunicare questa, diciamo, passione, questa certo, voglia di studiare anche, perché hanno paura di essere giudicati da allenatori, purtroppo bisogna dirlo, no? Fanno parte di una generazione un po' anche anacronistica, desueta, sì, magari un po' là con gli anni, non faccio obbligatoriamente un'associazione, perché ci sono allenatori che ce l'hanno dimostrato recentemente, Venturato, Attilio Pezzetto, ma sono in là con gli anni, ma hanno una testa assolutamente diversa. Ma tornavo al discorso, Moreno, che hanno paura questi ragazzi a far sapere che studiano, e ti ricordi il nostro episodio, no? Quando eri a Vicenza, che Federico certo, aveva qualche paura, timore a dirti che aveva un esame di ammissione allo IUT, e sono stato io a doverti, tra virgolette, disturbare dicendo guarda che questo vuole fare questo genere di attività, però ci avete una partita al pomeriggio, certo, e lui aveva già predisposto un pulmino per andare poi a comprare la ragazza, solo che poi dopo hanno convocato pure Beruato in nazionale e a quel punto lì non ne avevi più, potevo giocare certo, io, vabbè, ma ero laureato, quindi va bene così, dai.
È vero, bravissimo.
Potevi farti le universiadi anche te, Paolo,
le ho fatte, sono arrivato terzo nel mio sport, il tennis,
esatto,
dico la racchetta, io ho università terzo.
Ma ti dico, Paolo, se ora facessero università di master, secondo me nel mezzo fondo potresti dire la tua,
No, io sono fortissimo, come Moreno sa, in due nel happy hour,
sì,
e adesso lancio del coriandolo, sono diventato
bello, tra l'altro eravamo, insomma, abbiamo passato da poco il tuo periodo, allora, quindi hai dato sfoggio delle tue abilità sotto carnevale, senz'altro. Altra cosa, Moreno, oltre ad essere tra l'altro un nostro, diciamo, il nostro correttore barra cazziatore, è stato anche un relatore del nostro workshop la scorsa estate, quindi insomma ci ha dato la sua competenza, la sua professionalità anche in questo corso
la
2.0,
tematica,
no?
La tematica la dice tutta sulla relazione imperfetta. Perché?
Vero.
Raccontacela, Moreno.
La relazione sul giocatore era... il titolo sarebbe stato perfetto, ho aggiunto io IM perché innanzitutto non esiste un direttore sportivo che non sbaglia dei giocatori, e poi io penso che, come ho sempre detto, ho sempre preso giocatori che in un certo qual modo mi hanno emozionato nel vederli, quindi l'emozione che provavo io nel vedere Torrasi, Pilati, Lombardi, Moracchioli, questi ragazzi giocare, non penso che possa essere stata provata nello stesso modo da altri, magari di più, ma non certo nello stesso modo in cui l'ho vista io. Quindi se è soggettiva, la relazione non può essere considerata perfetta.
Soggettiva, ma mai, cioè diciamo in questo senso, no? Questo quasi un sesto senso, no? È difficilmente opinabile, perché magari le emozioni, le sensazioni che ti dà un determinato ragazzo piuttosto che un altro, appunto, dicevi bene, a te magari posso suscitarne alcune, ad un altro collega posso suscitarne altre, e magari è proprio questo, no? È qui dove sta l'intuizione famosa che ti porta.
Guarda, è giustissimo quello che dici, perché all'inizio, quando proprio ho iniziato, cioè nel Pavia, nel Legnano, quindi nei primi anni 2000, veniva sempre con me un grandissimo conoscitore di calcio che è stato sempre il braccio destro del signor del direttore Carlo Regalia, sia a Bari che alla Lazio, e quando veniva con me aveva 70 anni e ogni volta che venivamo via da una partita mi diceva: guarda, quel ragazzo mi ha ricordato un altro giocatore che avevo visto. Lui me lo poteva dire con 40-50 anni di esperienza, però mi accorgo che da 5-6 anni a questa parte questa comparazione, anche involontariamente e inconsciamente, il mio occhio la fa ogni volta che rivedo in un giocatore una giocata che magari avevi visto in un giocatore che poi è arrivato a giocare a grandi livelli. Quindi diventa un automatismo quello che il tuo occhio riconosce e le emozioni che ti fanno provare certe giocate che magari non sei in grado di vedere dall'alto, ma il ragazzo all'interno del campo, quindi dal basso, con maggiori difficoltà, riesce comunque a vedere.
Eh sì.
Pensa che è il nostro chi ci ricorda, no? Dell'almanacco.
Esatto, il meccanismo è più o meno quello, certo, perché
quello che noi abbiamo una castrazione, due castrazioni superiori. Il primo è voler cercare di, dopo 10 anni, di associare quasi obbligatoriamente talenti di adesso a giocatori italiani che abbiamo conosciuto e vissuto, perché in maniera molto sincera, se un attaccante ci ricorda, che ne so, il compianto Giorgio Chinaglia,
certo,
tanto per dire, e ce n'erano di
sì,
ragazzi,
sì.
Che tu fai una cosa di questo genere, la presenti a una fascia di età, diciamo,
esatto,
di un certo tipo,
bene,
altrimenti ti scambiano per un pazzo, perché noi siamo il paese...
No, ma senza andare lontano, basta parlare dei giocatori dei primi anni 90.
Sì, certo.
Noi siamo il paese del bianchino che non ha ricordi. Però posso fare una domanda e spezzare un'arancia in favore di Moise Kean?
Vai, Paolo. Mi piace questa cosa perché so i trascorsi, quindi mi piace questo argomento. Sì, ti lascio chiudere con questo argomento perché siamo quasi sul filo, quindi vai pure, spezza l'arancia.
Che altro perché Moreno l'ha avuto, non dimentichiamoci la sua esperienza, comunque è stato anche alla Juventus, nel
certo,
settore giovanile, molto importante, quindi un giorno parlandone stavo ipotizzando una reunion televisiva della quale non riuscirò mai a venirne a capo, perché lui a livello apparizioni è come l'uomo invisibile.
Ma guarda, lo sai che stasera si è fatto Skype per l'occasione, Moreno. Infatti è stato un gesto che ho apprezzato tantissimo.
Ripeto, l'ha avuto, ragazzo che è spesso nell'occhio del ciclone, e io quei 50 minuti con i quali ho avuto a che fare a Genova, la presentazione della Giovane Italia, mi ha dato una sensazione di, non so, di tenerezza, mi viene un termine, tenerezza. Non so se magari sono un pazzo io oppure se...
No, hai ragione Paolo, hai ragione, perché poi la sensibilità di Ken esiste, c'è, e dopo è probabilmente il contorno che quasi lo costringe ad essere personaggio, però la sensibilità c'è, assolutamente.
Però posso dirvi, secondo me al Paris Saint-Germain, chiaramente essendosi alzata così clamorosamente il contorno, appunto il palcoscenico, il fatto che di personaggi ce ne siano tantissimi, certo, secondo me l'ha fatto ancor più focalizzare invece andare al sodo, infatti i risultati parlano per lui, perché alla fine è stato protagonista ed è un titolare del Paris.
È vero.
C'è molto bene Moreno, quindi meglio di lui non può che confermare o smentire una cosa di questo genere.
No, sono d'accordo Paolo, sono d'accordissimo, è così.
Bene, allora su questo elogio, questa arancia spezzata in favore di Moise Kean, noi siamo in chiusura. Io saluto e ringrazio tantissimo Moreno Zocchi per essere stato qua con noi, per essersi fatto Skype.
No, grazie a voi.
È stato un vero piacere, sicuramente ci rivedremo presto su questi canali o comunque in giro per quando si potrà tornare in giro per la Giovane Italia. Quindi grazie ancora e in bocca al lupo per la seconda, diciamo l'ultimo terzo di stagione per la tua Imolesia.
Grazie mille, crepi il lupo e grazie a tutti. Ciao a tutti.
E saluto e ringrazio anche Paolo Ghisoni, chiaramente. Grazie per questa tua incursione militaresca a metà programma.
Stavo intervistando una donna del calcio e quindi...
Giustamente, certo, la priorità va sempre alle signore. Grazie di essere stato con noi comunque anche a puntata in corso e un saluto e un ringraziamento come sempre ai nostri amici di TMV Radio e della Giovane Italia. Ci troviamo sempre qua su queste frequenze venerdì prossimo. Ciao! La Giovane Italia.